Continuiamo con altre notizie. Credo che tutti avete già sentito, ci sono grandi inondazioni, alluvioni in Germania, in Belgio, in Cina, in diverse parti del mondo, ma sono cose grandissime, cioè non solo inondazioni come di solito sentiamo, ma tante vittime, tante case distrutte, è più grande del normale. E volevamo chiedere al Signore cosa sta succedendo e perché. Citiamo alcuni giornali. Science Mag. Europe's deadly floods leave scientists stunned. Italiano?
Traduzione. Le alluvioni mortali in Europa lasciano gli scienziati scioccati. Scioccano gli
Reuters.
scienziati.
Merkel dice: It's terrifying. Shaken as flood deaths rise to 188 in Europe.
Sì, qui c'è le foto lì, no?
Sì.
Autotreni rovesciati sottosopra. Quale?
Sì, puoi tradurre l'ultimo articolo?
Merkel?
Sì.
Qui Reuters dice Merkel, è terrificante. E lei, Merkel, è molto scossa mentre le morti causate dai diluvi salgono a 188 in Europa. Questo alcuni giorni fa. E
Sì.
poi?
Poi Giornale UNEP, How climate change is making record-breaking floods.
Il giornale UNEP.org dice che i cambiamenti climatici stanno spezzando tutti, superando tutti i record. Ci è mai successo prima.
Quindi stanno dicendo che queste alluvioni sono causa del cambiamento climatico?
Sì, dicono così. Attribuiscono al cambiamento climatico. Certamente il clima c'ha molto a che fare, cosa certamente che è vero, però non solo, ci sono anche motivi spirituali, perché c'è Dio, c'è un Dio, c'è un diavolo, ci sono cose, la realtà nel mondo dello spirito è più reale di qui. Quindi adesso udiamo, ascoltiamo un pochettino, secondo il Fondo Monetario Internazionale, secondo loro, quale sarebbe la soluzione, come la pensano le banche mondiali? Cosa dice CNBC.com?
Dice Carbon tax most powerful way to combat climate change.
E qui adesso arrivano i falsi profeti a incassare. Cioè, i falsi profeti vanno sempre lì con la borsa dei soldi a raccogliere. Ogni occasione è l'ideale per raccogliere soldi. Quindi, secondo le banche, praticamente, se avete capito l'articolo qua, basta pagare più tasse e il clima cambia, secondo
Quindi
loro,
dicono che il modo più potente di combattere i cambiamenti climatici è di pagare più
di
tasse?
pagare più tasse.
Ma cosa c'entra uno con l'altro?
Così ragionano le banche. Cioè, mica loro al posto del cervello hanno una banca e al posto del cuore hanno i soldi, questi qua. E va bene. Quindi, cioè, l'idea sarebbe più inquini. Okay, più paghi per scoraggiare l'inquinamento.
Ah.
Questa sarebbe la scusa.
Ah, quindi se vuoi pagare di meno, devi
Inquinare
inquinare
di
di
meno,
meno.
che suona bene, no? Uno che è lì che ascolta la televisione bevendo il caffè dice: "Bah, sembra una buona idea, fate pagare questi egoisti multinazionali."
Sì.
Suona bene, ma qui vediamo chi incassa. Cominciamo a vedere dove vanno i soldi. Perché facendo così, cosa fanno? Chiuderanno solamente le piccole e le medie imprese, i pescicani più grandi, le multinazionali, con i profitti stratosferici, gli faranno solo il solletico pagare qualche po' di tasse in più. E così verranno eliminati solamente i pesciolini più piccoli, che è lo scopo delle multinazionali. Quindi più tasse danneggerai i piccoli, i grandi, loro vanno sempre di bene in meglio, di soldi in soldi. Quindi invece di proibire, attenzione, la produzione, non so, proibire, lasciate pagare più soldi, proibire, va bene? La produzione di plastica, tutto ciò che produce inquinamento, invece di proibire e chiudere queste fabbriche di morte, di veleno, fabbriche di cancri, di tumori, di ogni tipo di malattie. Va bene? Ecco che arrivano le banche, che poi sono l'elite, no? E dicono no, più tasse. Loro risolvono sempre le cose aumentando le tasse. Trovano il modo che l'aumento delle tasse, secondo loro, va bene, secondo la loro mente tarata, giustifica. Quindi aumentiamo le tasse, tutto risolto. Qui la gente non c'è più neanche le lacrime per piangere, gli aumentano le tasse. Già per esempio in Italia le tasse vanno dal 50 al 70%, più 25% di IVA e tutti hanno un minimo del 70-75%. E allora invece dovrebbero chiudere queste fabbriche, proibire la produzione, non fargli pagare le tasse se le produci, perché i ricconi continueranno a farla, continueranno, chiuderanno le fabbriche in Italia, però le multinazionali riceveranno dal Bangladesh, dall'India, dal Pakistan, dall'Indonesia e dalla Cina. La Cina, loro si fanno le leggi, se le fanno come piace a loro, come ho sempre fatto. Ecco, qui bisogna chiudere invece queste fabbriche e basta. Però ecco che le banche, che loro vogliono più soldi di tasse, e queste tasse chi vanno? Vanno ai governi, e i governi sono schiavi di chi? Delle banche. Quindi governi e banche sono in combutta, no? E quindi più soldi per i governi, più soldi per le banche. Quindi giusto per darti un'idea, va bene, di come funziona la mafia oggi. Questa, quella, non, la mafia non è quello che ti dà la tangente perché tu vendi gelati. Questa è la mafia. La mafia di Palermo, che loro hanno una reputazione, ma sono una piccola combricola paragonata alle banche mondiali. La mafia, io ho parlato con un amico mio che pagava il pizzo, mi ha detto lui deve pagare il 15%, deve aprire un nuovo negozio, per aprirlo dagli il 15% alla mafia. E lui l'ha fatto, è uno che stavo evangelizzando. Ma 15%, questi qua si devono pagare 50-70%, va bene? Invece il sistema che Dio aveva creato era ognuno la sua casa, pezzo di terreno, quattro animali e tutti a lavorare. Non lì con letti bianchi, con le segretarie lì in ufficio, col computer, e in Bangladesh sto lì con le biciclette cariche di sacchi per andare a vendere. Avanti, nel nome di Gesù.
The Washington Post. Millions affected as China's floods move north. More cities hit.
Allora dice Washington Post, dice milioni soffrono in Cina, milioni soffrono in Cina mentre le fiumane si spostano verso nord dalla Cina. Qui abbiamo un sacco di foto, vero?
Sì, alcune le abbiamo pubblicato sulla radio.
Qui c'è un uomo lì, un cinese, con la moglie sulle spalle, che stanno guadando una strada che è diventata un fiume. Qui vedi le macchine... le macchine semi sommerse. Guarda qui che foto che vengono dalla Cina, peggio che l'Europa.
Sì, qui sì.
C'è una foto con ci saranno una cinquantina di macchine che sommerse al 90%. 90% sommerse, si vede solo il tettuccio delle macchine, cinquantina di macchine sommerse. Qui siamo una piazza principale della città. Qui c'è una casa che va alla deriva, una casa galleggiante che va alla deriva, cioè mezza sommersa, però galleggia, cioè sta sprofondando nel fiume, i paesotti lì circondati dalle acque. Quindi non è solo un fenomeno in Italia, in Germania, in un po' tutto il mondo.
Sì.
E, vedendo tutte queste ricchezze che scompaiono, viene in mente la scrittura, Marco 8,36, cosa dice? Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Va bene. Qui vengono la televisione, il governo ci sta muovendo, la prossima volta ci saranno più ambulanze, tranquilli. Tranquilli. Ah, non avete trovato posto, non avete trovato un loculo al cimitero? Stanno allargando i cimiteri, tutto sotto controllo. Continuate tranquillamente a morire. Tutto organizzato, lo Stato sta organizzando agenzie funebri con lo sconto, quindi l'organizzazione funziona meglio. Quindi non ti preoccupare se domani sarai un cadavere, il governo ti farà le condoglianze. Avanti, Angela.
Un altro giornale, iMore. Apple's largest iPhone production site has been hit with flooding.
E poi c'è anche un altro, no?
CNBC. Massive floods strike China's iPhone city after heaviest rain in 1,000 years.
Allora, qui la CNBC, televisione credo americana, e poi c'è iMore, un giornale, dicono la produzione più grande di iPhone, di telefonini, in Cina è stata colpita da un diluvio. E poi c'è CNBC televisione che dice diluvi su grande scala colpiscono in Cina la città chiamata la città del telefono. Si chiama iPhone City questa città, cioè la città del telefono. Mm-hmm. Dopo che le piogge sono state così persistenti che sono state le peggiori da mille anni a questa parte.
Wow, da mille anni?
Sì, solo che mille anni fa non è che sapevano misurarli come oggi, quindi mm-hmm. è un modo di dire il record di sempre, va bene. Quindi questa è la città che si chiama la città del telefonino, quindi è sott'acqua, distrutta, eccetera. Io, la mia impressione è che non mi sembra che queste fabbriche di telefonini siano sotto la protezione di Dio. A me sembra il contrario. Mm-hmm. Va bene.
Ma allora, se uno è sotto la protezione di Dio, queste inondazioni non gli succedono a casa sua?
Beh, bisogna vedere, ci sono tanti motivi. Cioè, a volte, io sono stato in Polonia, una città che è stata allagata, la città allagata, si chiama Wrocław. Siamo andati a visitare Auschwitz, che è lì vicinissimo, vicino ad Auschwitz, e la nostra casa era sotto il livello di un fiume.
Sì, però voi sempre affittate le case ovunque siete, quindi sì, non è la tua casa.
No,
puoi andare via.
Chi ce l'ha soldi a comprare una casa? Vediamo. No, noi sempre affidiamo. E allora la casa si è allagata fino a... Dora, fino a che piano si è allagata la casa? Quindi è arrivata l'acqua al secondo piano. E quindi anche noi siamo stati allagati. Però avevamo un furgoncino camperizzato lì, siamo saltati sopra, se ne siamo andati, pagato l'affitto, ciao. Ci siamo spostati. Comunque, cioè, molti chiedono perché Dio non interviene per fermare le alluvioni, vero?
Questa, sì, e da dove vengono? Perché sì, succedono?
Specialmente gli atei. Perché Dio? Dov'è Dio? Dov'è questo? Si ricorda di Dio solo per lamentarsi, no? Quindi si potrebbe anche chiedere a Dio, allora, a questo punto, perché allora non ferma anche tutti i mali del mondo, ciò che c'è? Perché Dio non ferma anche i terremoti, gli incendi delle foreste, l'inquinamento mondiale, le guerre? Perché? Chiediamogli anche quello, già che ci siamo.
Sì.
Perché... affinché il piano della salvezza di Dio funzioni, Dio ha dovuto dare la libera scelta sulla terra dell'uomo. Quindi cosa ha fatto Dio? Per dare la possibilità all'uomo di scegliere Cristo, Salvatore, o di rigettarlo, come ha fatto il diavolo, i demoni, o le capre. Deve dare una scelta. Per dare la scelta, Dio deve dare la scelta. Cioè, quindi ognuno deve poter scegliere. Io ti ho dato delle scritture lì. Mi dovresti dare la prima, Salmo 115.
Salmo 115, verso 16. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini.
Ecco, quindi la Bibbia dice che la terra è stata consegnata agli uomini. Quindi non è Dio responsabile della terra. Diciamo, sì, Dio responsabile che ti mantiene in vita, sei vivo, ma l'ha consegnata, infatti l'ha consegnata ad Adamo. Gli ha dato autorità. Ora Adamo ha sostituito Dio e ha messo il diavolo al posto di Dio, adesso quindi è tutta la confusione. Però l'autorità della terra rimane all'uomo, solo che l'uomo l'ha passata a Satana. Quindi quello che succede sulla terra dipende dal diavolo.
Ah, okay.
Gesù ha fermato la tempesta nel lago, giusto?
Sì.
Il diavolo, che è in controllo, con l'autorità di Adamo in controllo, il diavolo potrebbe fermare le alluvioni, ma invece è lui che le manda.
Però l'uomo ha l'autorità sopra il diavolo, ancora c'è questa autorità.
Beh, lo puoi,
vero?
Sgridare, lo puoi legare, ma non hai autorità completa di mandarlo all'inferno, perché il suo giorno non è arrivato.
Però l'uomo ha dato la terra al diavolo e il diavolo crea inondazioni, alluvioni. L'uomo potrebbe fermare queste alluvioni?
Non può, perché il diavolo adesso ha il potere ricevuto da Adamo e basta, se lo tiene. Adesso noi abbiamo solo potere di legarlo in una malattia, una maledizione, una possessione, scacciarlo. Anche Gesù, quando ha scacciato il diavolo, non ha usato la sua autorità di mandarlo all'inferno per sempre. Infatti è scritto nel Vangelo, il diavolo se ne andò per un certo tempo. Va bene? Quindi non è il tempo di distruggere il diavolo, se no Gesù l'avrebbe fatto. Perché? Perché ancora non tutti sono salvati, non tutte le anime sono salvate. Quindi invece di punire l'umanità per come si meritava, alla caduta di Adamo ed Eva, no? Allora Dio cosa ha fatto? Quando Adamo ed Eva consegnarono al diavolo l'autorità sulla terra, l'autorità su se stessi, e sullo Stato viene e dice mascherina, e diventa la mascherina. Ha autorità. Ora questa autorità era di Adamo, la sta usando il diavolo. E noi come possiamo barcamenarci? Usando saggezza. Quindi è inutile sedersi in chiesa e aspettare che Dio ci protegge. Giuseppe e Maria presero Gesù e scapparono in Egitto, scapparono, avevano paura, paura o no, sono scappati. Perché? Perché il diavolo ha autorità di andare a Betlemme e uccidere un sacco di bambini, compreso Gesù se rimaneva lì. E la protezione non è stato che Dio ha ucciso Erode in quel momento, ma di scappare. E allora la nostra protezione sta nella saggezza di cosa fare, come fare, quando fare e dove farlo. Quindi allora il Signore, invece di distruggere l'umanità come si meritava e promesso, era promesso che se tu mangi questo frutto muori, e sono morti nello spirito, ma sono rimasti in vita nella carne, una rotta di scorta, va bene? E allora Dio dà all'uomo una seconda possibilità, permette ai popoli di sopravvivere, per avere la possibilità di redimersi. Come? Pentendosi dai loro mali, accettando il perdono, inviato tramite chi? Il rappresentante di Dio, l'ambasciatore, che si chiama Gesù Cristo, che Yahweh, il padre Yahweh, manda. Il che significa salvezza gratuita, a che costo? Al solo prezzo di pentirsi, solo cambiare vita, solo cambiare delle nostre vie malvagie. Costa troppo? Costa troppo. Guarda che l'inferno è ancora più caro. D'accordo? Qui dobbiamo, per ricevere Gesù, dobbiamo solo abbandonare i peccati. Per ricevere l'inferno bisogna abbandonare l'anima, la vita, tutto completamente. Quindi io direi che è sempre un buon affare ricevere
Amen.
Gesù.
Sì, amen.
Cosa dici? Te sei d'accordo?
Giusto.
Nessuna discussione?
No.
Grazie.
100% d'accordo.
Brava, allora sei una pecora. Allora, cosa fanno i popoli? Parliamo dei popoli. Vediamo che la maggior parte dei popoli respingono Dio. In tutti i modi che possono.
Ma dice che se l'umanità si può rimediare, se si pente dei peccati cambia vita. Quindi se l'umanità accettasse Gesù, non ci sarebbero alluvioni, terremoti, incendi?
Ma guarda, ripeti un po'.
Se tutta l'umanità, Gesù, se tutta l'umanità accettasse Gesù, se sarebbero tutti pecorelle, non ci sarebbero alluvioni e terremoti?
Ma il mondo sarebbe il paradiso che era. Bisogna fare, riavvolgere il videotape, riavvolgere il video, andare indietro al giardino, Eva prende il frutto dell'albero, dell'albero, e glielo spacca in testa al diavolo e dice vattene di qua,
Amen.
Pezzo di puntini puntini. Mm-hmm. Va bene? Però devi, è stata la nostra amata antenata che ha detto no, io voglio al posto di Dio, metterò il diavolo, perché il diavolo mi promette più di Dio. Infatti promette bugie, infatti. Più promette più di Dio non si può. Va bene, Dio gli ha promesso diventerete come Dio, invece sono diventati come il diavolo. Perché lui è un bugiardo.
Sì, però hai detto che l'uomo non ha autorità per fermare un'alluvione. Però se saremmo...
L'abbiamo, se abbiamo la fede, ma non può cambiare il mondo.
Però se fossimo tutti uniti in Cristo, potremmo fermare il diavolo, le alluvioni, tutto il male.
Se la Chiesa smettesse di chiamarsi cattolico, protestante, testimone di Geova e si chiamassero cristiani di Gesù, col pastore Gesù, col libro dottrinale della Bibbia, certo, in 24 ore possiamo dare 4 pedate al diavolo e il mondo finalmente, guarda, non c'è neanche bisogno di Armageddon, e subito comincia il millennio. Cioè in Italia, nel mondo ci sono milioni di cristiani veri e ci sono, io una volta ho calcolato 300-400 milioni di cristiani veri ci devono essere nel mondo, secondo la mia modestissima opinione, nati di nuovo. E se 300-400 milioni si unissero, cioè il diavolo diventa una polpetta del McDonald's, capito? Con formaggio, cipolle e rosmarino. Una polpetta fai del diavolo, 300-400, 500 milioni di cristiani, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando, sono bastati 11 discepoli più Paolo a vincere il mondo, va bene, e 11 discepoli più Paolo hanno vinto il mondo con la discendenza, i martiri. 250 anni, 313 dopo Cristo, Costantino è stato obbligato, non ce la faccio più, devo legalizzare il cristianesimo perché sono qui, perdo il regno, l'impero. Con l'amore, senza la spada di Maometto, né niente, l'amore di Cristo. Però, cioè, il mondo tornerebbe un paradiso, però non avverrà tanto presto. Perlomeno, perlomeno non fino a quando torna Gesù, c'è il rapimento, c'è Armageddon. Dobbiamo passare... ci sono dei guai che devono arrivare, perché vedi, tutti sappiamo che Dio viene cacciato dalle scuole, viene cacciato dai governi, dai parlamenti e da tutta la classe politica. Cioè l'uomo vuole mostrare che non ha bisogno di Dio. Perché? Perché c'ho Carlo Marx, c'ho Mussolini, c'ho la mia partito politico, c'ho i miei soldi, c'ho la mia targhetta di credito, vado al bancomat e divento un matto anch'io, vado al bancomat, clic clic, soldi, eccoli, poi non ci sono più soldi al bancomat, allora da debito passo al credito, prendo in prestito, avanti, perché devo andare, c'ho un appuntamento con una bella donna oggi, soldi qua, così mi faccio pieno della macchina. Sì, ma questo tipo di mondo prima o poi devi pagarlo, e si paga con la schiavitù. Quindi vediamo in certi casi che quando gli idoli degli uomini non aiutano per niente, l'idolo del denaro, l'idolo del materialismo, adesso cosa succede? Adesso c'è un'alluvione mondiale che adesso speriamo che sia finita, però è stata una botta dura. Però nel mezzo dell'alluvione, in mezzo dei cadaveri che galleggiano, i morti, ci sono più di 100 dispersi che nessuno sa dove sono, i fiumi l'avranno portato a mare, chi lo sa. Ecco che gli atei si ricordano di Dio adesso. E gli atei per criticarlo. Dov'è Dio? Perché non fa qualcosa? Ma prima lo cacciate da tutte le parti, dalla scuola, dal governo, dalla politica, e poi dice perché Dio non fa qualcosa. Ma perché tu non glielo permetti di fare qualcosa. Lo bestemmi tutto il giorno, adori i soldi. Il materialismo. E poi dov'è Dio? Dove sei tu? Signore, aiutami a stare calmo e tranquillo, Signore. Perché con l'amore si ottiene di più. Allora, dove eravamo? Eravamo che Dio è qui. La gente dice, dov'è Dio? Dov'è? Dio è qua. E non è lontano. È sempre alla portata di una piccola preghiera. Preghiera a cuore pieno, sincera. Basta chiamarlo. Anzi, basta... Vai a Apocalisse 3.20. Apocalisse 3.20 dice, basta aprire la porta del cuore egoista... E lui entra con il suo amore, perdono e salvezza. Dov'è Dio? Dice l'ateo. Il Signore risponde.
Apocalisse 3.20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
Ecco, quindi io sto alla porta e busso. Non devi neanche aspettare, oggi è lunedì, aspetta domenica che apre la chiesa, che fa una riunione. No, adesso subito, in questo momento... Vai Amen. Sotto un albero, guarda le nuvole e dici, Gesù, sono qua.
Amen.
Gesù, sto aprendo la porta. Voglio servirti, mi pento. Mi pento anche dei peccati che farò. Mi pento. Entra, battezzami, Signore, col tuo amore. Battezzami con il tuo Spirito Santo. Battezzami con la tua salvezza. E chi vuole l'acqua può anche prendere l'acqua. Anche quello potete fare, pensa un po'. Ma l'importante è Gesù e lo Spirito Santo. Quindi la risposta di Dio non è sempre materiale. Ecco, arrivano i soldi, no. Monetaria, politica. Dio è sopra, noi siamo sotto. Le sue priorità sono diverse dalle nostre. A cominciare con la salvezza della nostra anima. Tu chiedi guarigioni di corpo e Gesù dice no, prima la tua anima. Ah, ma tu non mi ami, guarda, io sono ancora ammalato. Gesù, per qualunque, per, magari c'è un motivo che non si capisce, che la tua anima deve salvarsi prima della guarigione, perché magari la malattia ti tiene disperato a pregare, magari. Capita anche questo. Però l'uomo ateo, lui cosa fa? L'ateismo, lui giudica Dio. Giudica Dio secondo parametri di quello che è politicamente corretto in questo mondo. Quindi quelli che criticano Dio, lo criticano in base al metro di misura di qua, ma Dio abita là. Là il metro di misura di là è diverso. Qui il metro di misura sono 100 centimetri. Là invece è amore, sottomissione, umiltà, ubbidienza, aprire il cuore, è un metro diverso. Ma qui misurano col metro, ce l'hai il diploma? Ce l'hai la macchina? C'hai una casa? No, io abito sotto il ponte. Hai visto che barbone che sono? Ah, niente, ciao, io sono di un altro livello. Nel regno di Dio è diverso. Ti giudico per l'amore. Gesù era, oggi si direbbe, virgolette, Gesù era un barbone che abitava sotto un albero. Monti di ulivi, andava sotto gli alberi a dormire. E ti immagini che docce c'erano, docce, bagni, servizi sanitari, Monti di Ulivi, e niente, c'era, sotto gli alberi. Come ti lavi? Ma magari c'era un ruscello a mezzo chilometro, forse. Andare lì ad essere una sciacquata alla faccia, e poi magari un po' di giorni che abitavano lì, e magari non c'era, sicuramente non c'era il deodorante. Gesù oggi sarebbe un barbone. Uno come Gesù oggi, poche chiese lo farebbero entrare. Uno conciato così. Quindi Dio guarda il cuore. Va bene, attenzione al cuore, ragazzi. Allora, l'ateo fa un discorso, l'ateo dice, se io fossi Dio, io mi farei questo e questo, io mi darei queste benedizioni, io mi innalzerei, io farei capire a tutti quanto sono in gamba, se io fossi Dio. Nel mondo è una gara chi è più in gamba, no? È una gara delle gambe, chi è più in gamba. Ma il fatto è che in questo modo troppe cose errate vengono smerciate per giuste e viceversa. Quanti crimini vengono passati per giustizia? Quante cose giuste passate per crimini in questo mondo? Il mondo è in contrario. L'ateismo del maligno, gli atei cercano di dire a Dio che possono fare meglio senza di lui. Infatti, quando uno dice sono ateo e me ne vanto e sono fiero di essere una capra, di essere un ateo, sono fiero di essere senza Dio, come sono in gamba, guardatemi, sono qua. Però i miseri fallimenti, i miseri fallimentari risultati che sono qua intorno a tutti, per chi però non ha paraocchi dall'ateismo. E non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere.
Sì.
C'è un cieco peggiore di uno che non vuole vedere? No,
No.
no, non esiste. E allora l'ateo dice: non mi serve Dio. Dio gli risponde: fai pure, mostrami come fai senza Dio. Il risultato qual è? L'attuale mondo caotico, inquinato, senza verità, senza capo, senza coda, senza giusto né sbagliato, tutta una salsiccia. Capito? Il mondo di oggi. Tu vai a parlare con il più intelligentone, cervellone della più grande università e dice: qual è la verità? Cos'è la verità per te? E quel poveraccio lo hai distrutto. Perché il mondo non crede nella verità, però crede nelle bugie. Ti fa credere nel nazismo, ma non nel cristianesimo. Ti fa credere nel comunismo, ma non in Gesù. Ti fa credere in una chiesa cristiana fuori binario, ma non nel Vangelo, messo in pratica.
Giuseppe, queste alluvioni di oggi che sono in Europa, in Cina, queste sono opera di Dio o no? Sono punizioni di Dio? Cosa sono?
Ok, torniamo alle alluvioni qua. Tu ce l'hai con le alluvioni oggi?
Sì, perché volevamo capire cosa sta succedendo nel mondo.
Ok, infatti Gesù mi ha dato anche un messaggio che poi voglio leggerlo. Allora, guarda, queste alluvioni, se io quello che sento, è la natura che si ribella, quello che si è mostrato a me. È la natura che si ribella. Il problema del clima, il clima impazzito, quello che il Signore mi ha fatto sentire a me forte, mi ha dato anche un messaggio che ho preso appunti, poi te lo do, va bene? E la natura che si ribella, va bene? Si ribella a chi? La natura si ribella ai suoi padroni, i padroni umani, tiranni, senza Dio, che la terra la violentano, la opprimono, inquinano, la sfruttano. Contro ogni logica e la distruggono anche con i loro esperimenti atomici. C'è la scrittura lì, c'è la Genesi 3, ce l'hai? Ecco,
Sì.
guarda, Dio disse ad Abramo.
Genesi 3, 17 e 18.
Ecco.
Ad Adamo disse: Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e covi, e tu mangerai l'erba dei campi.
Ti produrrà spine e rovi, Angela. Rovi, sennò sai quelle cose con le spine. Capito? Quindi la terra, cosa dice qua? Il suolo sarà maledetto, dice Dio. Per
Per
colpa di
causa
Dio?
tua,
È Dio
no.
che manda, è Dio che me le dice il suolo?
Ah, no, per causa tua,
Per
dice ad Adamo.
causa tua. Da Dio viene solo il bene, l'amore, la guarigione, la benedizione, la vita eterna, il Calvario, la morte di Gesù e risurrezione. Questo Dio non produce altro che bene, che luce. E a volte anche Dio ci permette della sofferenza come Gesù in croce, è perché c'è un bene molto maggiore dietro, perché non mi guarisce, perché c'è qualcosa che noi col cervello di gallina non possiamo capire. E se capiamo, allora capiamo che dobbiamo avere fede. Con la fede si guarisce. Va bene, quindi questo disse Dio ad Adamo in Genesi 3, 17 e 18. E così disse Caino in Genesi 4. Ce l'hai Genesi 4?
Genesi 4, 11 e
Ecco,
12.
vai.
Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, essa non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra.
Capito? La terra è in ribellione, quando la coltiverai il suolo non ti darà più i suoi prodotti, perché? Perché tu l'hai maledetta, hai costretto la terra a bere il sangue di tuo fratello. Ma com'è che la terra ragiona? E la terra ragiona, perché? Perché Dio così ha fatto le cose. Anche la terra ti fa mietere quello che ha seminato. Dio non manda diluvi o disastri, non manda nessun male, infatti. E a volte se manda qualche male, una sculacciata per esempio, è a fin di bene. L'unico modo per evitare l'inferno. Ringrazia Dio anche per le sculacciate. I mali del mondo, come i diluvi, eccetera, sono diretta conseguenza del rigetto, va bene, da parte del mondo che segue il maligno. Rigetta Dio e segue il maligno. Va bene? E questo provoca ogni tipo di maledizione. Perché? Perché il creatore del mondo è Dio, non è il diavolo. Quindi se tu segui il diavolo come Adamo ed Eva, vai alla morte con lui. E Dio per svegliarti fa delle cose che si chiamano sculacciate. Per esempio, permette, non lo manda, ma permette un diluvio che viene da una terra che è maledetta per colpa tua, colpa nostra, colpa dei peccatori. Quindi tutti i mali sono opera del nemico, certo. Sono conseguenze del peccato, sì, compreso a volte però anche le punizioni di Dio per via del peccato. Quindi bisogna studiare bene la Bibbia per capire queste cose. Arriva un ateo oppure il gruppo dei satanisti, oh, Dio ha fatto questo, Dio ha mandato il diluvio, non è politicamente corretto mandare in diluvio, Ma lascia perdere i satanisti, studia la Bibbia. Va bene, il diluvio universale, il terremoto mondiale che viene, va bene? E saranno mandati per i peccati del mondo. Quindi sono punizioni di Dio che manderà, ha mandato il diluvio universale, manderà un terremoto mondiale perché è profetizzato. Un terremoto profetizzato che distruggerà, dice, le città cadranno, cioè come dire, i grattacieli cadranno. E poi dice anche la profezia, le montagne pure cadranno. E poi viene Armageddon. Lo studiamo magari. Studiamo queste scritture dopo.
E c'è una bella scrittura in Romani 8, Romani 8, 20 e 21, che dice: la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio.
Amen.
Romani 8, 20 e 21.
Amen, grazie Signore. Quindi i mali del mondo vengono dai peccati degli uomini o dal diavolo direttamente, che poi è la stessa cosa. Quindi le alluvioni, i disastri, queste cose vengono dai peccati degli uomini, vengono perché l'umanità ha respinto Dio.
Sì, vengono dai peccati degli uomini, va bene, però uno potrebbe dire: e perché Dio non li ferma almeno per i suoi fedeli, almeno quei cristiani che amano Dio, che sono fedeli, perché Dio non protegge almeno quelli?
Ma Isaia 57,1 dice: il giusto muore, nessuno si rende conto che il giusto viene sottratto ai mali a venire. Che anche i bambini che muoiono, non so, sotto la bomba atomica di Hiroshima, Nagasaki, bambini, madre incinta, sono morte. Che colpa ne aveva il bambino che era incinta? Mm-hmm. Semplicemente è morto e il Signore si è preso cura di lui, lo ha salvato secondo il suo amore, e anche lui sarà giudicato come qualunque altra persona che ha campato 90 anni, perché Dio si prende cura. Dio conosce tutti gli atomi del tuo corpo, i neutroni, gli elettroni, cose che ci vuole un microscopio per vederle. Dio c'ha un nome anche per quelli lì, Dio conosce quello, l'ha creati lui. Quindi il bambino che muore sta tranquillo, che il Signore ama i bambini più di noi, come dice Matteo 18.
Allora Giuseppe, se un ateo venisse adesso da te, come gli spieghi in un modo facile per lui da capire, se ti chiede perché Dio permette queste alluvioni in Germania, in Cina? Perché?
E Dio, non è Dio che le permette, ma è l'uomo, è il diavolo che le fa. Cioè Dio ha dato il mondo perfetto, il giardino dell'Eden, Adamo ed Eva felicissimi, non dovevano lavorare, non servivano ciabatte, scarpe, scarponi, che c'era un'erba perfetta, non c'era un sassolino fuori posto, si chiama il giardino dell'Eden. Però loro hanno messo il diavolo al posto di Dio e da allora il diavolo dirige il mondo invece che Adamo, secondo lo Spirito Santo di Dio. Dall'allontanamento di Adamo da Dio si è messo sotto il potere di Satana e vediamo le conseguenze. Tutto quello che vediamo è il diavolo, oppure l'uomo peccatore che lo fa, perché dice Salmo 115 verso 16, dice: la terra è stata data agli uomini, i cieli sono di Dio, ma la terra Dio l'ha data agli uomini. Quindi la terra appartiene agli uomini, infatti Dio ha messo Adamo per governare la terra. Quando Gesù fermava la tempesta nel lago, quello lì aveva il potere di Adamo, quello era il potere di Adamo. Come poteva Adamo governare il pianeta se non aveva i poteri che Gesù come figlio dell'uomo ha avuto? Infatti ha detto Gesù: opere maggiori di me farete, Giovanni 14, 12. Ciò vuol dire che noi possiamo fare tutte le cose che ha fatto Gesù. Ci sono tanti uomini di Dio che hanno fatto risuscitare morti, so di testimonianze cristiane che hanno attraversato un lago in Indonesia per andare a evangelizzare, c'era un'alluvione e hanno passato l'acqua camminando sull'acqua come Gesù. Quindi Adamo aveva i poteri che Gesù aveva. Gesù fermava la tempesta, scacciava il diavolo e faceva tutto, attraversava, andava attraverso i muri, attraverso le pareti, appariva e scompariva, va bene?
Sì, va bene. I mali vengono dal diavolo, però Dio, che è più forte, più potente del diavolo, potrebbe fare qualcosa.
Ma ha fatto tutto, ha mandato Gesù sul Calvario per redimere il mondo. Il Signore, gli atei, è una cosa buffa, vogliono che Dio li benedice, che ferma il male. E il male sono loro, noi tutti. Cioè Dio non può benedire il diavolo, non può benedire la ribellione di Adamo, non può benedire la ribellione, la blasfemia degli uomini che adesso che seguono papà Adamo, che ha seguito il diavolo. Cioè Dio non può benedire un regno in ribellione. Quando Adolfo Hitler si è ribellato contro la democrazia europea, cosa hanno fatto gli inglesi, i francesi, gli americani, gli alleati, scandinavi, l'Australia, l'India? hanno fatto guerra contro Hitler. Perché? Perché si era liberata. È come dire, perché l'America, l'Inghilterra non si è messa a benedire Hitler, non si è messa a portare cibo ai poveri nazisti che a Auschwitz ne avevano bisogno perché lavoravano duro a ammazzare gli ebrei. Aiutate questi poveri nazisti, mostrate amore. Invece no, gli hanno mostrato le bombe, che l'armata, gli aerei, i bombardamenti e hanno vinto la guerra. E Dio sta facendo lo stesso contro il diavolo.
Ah, quindi è come un criminale che, dopo che commette i crimini, dice al giudice: ma tu, giudice, tu sei buono, tu puoi fermare la mia punizione, non devi punirmi perché tu sei buono. Quindi i suoi crimini hanno conseguenze, vero?
Sì, è logico.
Però un ateo ti dirà: ma io non ho fatto crimini, non ho fatto peccati, che peccato ho io?
Ma guarda, in un'aula di tribunale è difficile trovare uno alla sbarra che dice: io sono colpevole, prego, signor giudice, mi dia tutte le punizioni, le raddoppi per cortesia, così che imparo le mie lezioni. Cioè, sono sempre lì a accusarsi l'un l'altro e scusarsi l'uno
dell'altro. Sì, però quell'ateo ha ragione quando dice: non è colpa mia che Adamo ed Eva hanno peccato, che c'entro io?
No, no, ma l'ateo non viene punito per Adamo ed Eva.
Allora per cosa?
Per i suoi peccati, per i propri. Nessuno viene non c'è peccato originale delle religioni che tu vieni punito perché tuo papà Adamo ha peccato ed Eva. No, non c'entrano. No, i loro peccati non c'entrano con i tuoi. Ezechiele 18 dice: Ezechiele 18. I padri non saranno puniti per le colpe dei figli, i figli non saranno puniti per i peccati dei padri. Finito la storia. Quando Dio dice in Esodo 20, dice: io fino alla seconda e la terza generazione io punirò, vuol dire, cosa sta dicendo? Bisogna interpretare con le altre scritture, eh? Una scrittura da sola è difficile capirla. La Bibbia mostra che quando uno è un debosciato, un assassino, un anticristo, di solito il figlio è il figlio del figlio e si prosegue in questi peccati. E questo vuol dire. Però cosa succede? Questa interpretazione viene mostrata, che è giusta, che ti sto dicendo, dal fatto che Dio ha mandato Gesù Cristo, che anche se tuo padre fosse il fariseo genitore di Paolo, di Saulo di Tarso, Saulo di Tarso, nonostante c'è un padre fariseo e anticristo, può convertirsi e diventare Paolo di Tarso. Mm-hmm. Capisci? Ecco, attenzione. Non si può prendere la scrittura e dire basta, mi fermo qui. No, devi proseguire e equilibrare scrittura con scrittura.
Sì, però se io dico a qualcuno: la natura soffre per via dei nostri peccati, miei e tuoi, quello, tu sai quante persone incontriamo che dice: ma io non ho peccati, io non faccio di male a nessuno, io non uccido, cosa ho sbagliato?
E Dio non può fermare il mondo perché c'è un giusto qui che non merita il male. Il mondo deve andare avanti. Dio si prende la cura del giusto, lo guarisce, lo protegge, oppure se lo porta in cielo. Guarda quando i bombardamenti di Dresda. A Dresda, americani con un bombardamento in una notte hanno fatto più morti, più cadaveri che non la bomba atomica di Hiroshima, lo sai. Mm-hmm. Più di 80.000 morti hanno fatto a Dresda. Un bombardamento proverbiale. Va bene, e quanti sono morti lì che non erano nazisti? Bambini di 10, 5, 2 anni, un anno, 6 mesi. Ma il Signore, viviamo in un mondo del diavolo. Non c'è, per fermare queste cose, io deve cerchiamo di svegliarci, di fermare innanzitutto il diavolo. Puoi fermare gli indiavolati, puoi fermare i demoni. E grazie, come intelligente. E quelli che ancora non sono neanche nati, come fanno a salvarsi? Qui senza equilibrio bene e male, il diavolo e Gesù Cristo, nessuno può salvarsi. Che uno, la salvezza sta nella scelta. Mm-hmm. Gesù non può essere inculcato dall'alto, deve essere scelto dal basso, scelto dal peccato. Capito? Allora ci serve il diavolo e servirà fino a quando arriviamo nel libro dell'Apocalisse capitolo 20, quando Dio lo manda all'inferno. Dopo il millennio.
Quindi se Dio dovrebbe fermare il male, dovrebbe fermare anche me, perché tante volte ho fatto il male, fermare anche te, e non ci sarebbe più la libera scelta. Saremmo tutti schiavi.
Senza libera scelta non c'è la salvezza. Mm-hmm. Tu devi scegliere se accettare Gesù Cristo, confessare i peccati e accettare Gesù, oppure indurire il cuore come le capre, i farisei, i demoni, la zizzania, il diavolo, molti politici e molti falsi cristiani di oggi, e dire: no, io Gesù non mi serve perché Io ne ho incontrate parecchie che parlano così. I miei peccati sono piccolini e non mi merito l'inferno. Ma tu non vai all'inferno perché sei cattiva. Vai all'inferno perché respingi Gesù Cristo. Non vai in paradiso perché sei buona. Perché mi chiami buono di essere Gesù? Non c'è nessun buono. Ma non vai in paradiso perché sei buono, ma ci vai perché ti penti e Gesù ti perdona. C'è gente all'inferno che è molto più giusta di alcuni che sono in paradiso. Come mai?
Perché si credono giusti, non lo so.
Perché quelli all'inferno sono gente che non avevano ammazzato nessuno, non erano rapinatori di professione, erano gente, diciamo, abbastanza accettabile, quindi non gli serviva neanche Gesù. Paradiso, c'è gente che sapeva che senza Gesù loro erano assassini, ladri, violentatori, rapitori, serial killer. Ha detto, qua mi devo pentire, perché se no io paradiso non lo vedo neanche l'ombra. E di corsa si sono pentiti quando il loro momento è arrivato. Perché all'inferno trovi gente che si crede giusta. Il primo di tutti è il diavolo, si crede giusto. Il paradiso trovi gente come Davide, perdonato da Batsiba, il peccato che ucciso Uraia, gente che si è pentita. Ha detto Gesù in Matteo 20:31 o 21:31, credo che 21:31, Gesù dice, le prostitute e i pubblicani vanno nel regno di Dio prima di voi farisei. Capisci? Quindi le alluvioni, i terremoti, i mali del mondo, va bene, vengono perché il mondo, il pianeta, la terra è sotto maledizione. Dio disse a Caino, il sangue di tuo fratello che è sceso sulla terra, la terra sarà maledetta per causa tua. Ad Adamo gli disse, terra maledetta per causa tua. Quindi la terra è maledetta non per colpa di Dio, ma per colpa degli assassini, quelli che uccidono gli Abele, quelli come Adamo che mettono il diavolo sul trono di Dio. La terra diventa maledetta perché la terra era sottomessa ad Adamo, sottomessa a noi. Va bene? E allora, se noi seguiamo il diavolo, la benedizione non c'è più, perché Dio non può benedire il regno del diavolo. Gli americani non hanno benedetto il regno di Hitler. L'hanno combattuto, l'hanno distrutto finché Hitler si è suicidato. È la stessa regola. È la stessa regola. Ma scusa, tu c'è uno che uccide, violenta qualche tuo familiare, Dio ti protegga, lo vai a benedire, lo perdoni prima che si pente, così lo aiuti, così che continua a fare il male. Pazzesco. Nessuno fa questo.
Giusto, sì.
Giusto?
Giusto. Va bene, grazie.
Allora, Signore Gesù...
Comunque sappiamo una cosa, che anche se oggi Dio dà la libera scelta all'umanità e vediamo cosa sta scegliendo dai risultati, verrà il giorno che Dio fermerà tutto il male.
Sì, sì.
E non manca molto.
Sì, legge il nostro corso biblico che lì racconta passo per passo come finirà. Ci sarà la tribolazione dell'Anticristo, macchia della bestia, rapimento, poi c'è Armageddon e poi c'è il regno di Dio. Viene il regno di Dio e sarà meraviglioso. Amen?
Amen.
Amen.
E fratello Giuseppe, dicevi che il Signore ti ha dato anche un messaggio su questo, una profezia, un messaggio diretto dal Signore su cosa sta succedendo con queste alluvioni, terremoti, inondazioni.
Sì, ho preso degli appunti. Su qui. Ti ho dato anche delle scritture, ce le hai?
Sì, ce le ho, sì.
Ecco, è una piccola profezia di Gesù. Posso dartela?
Sì, grazie.
Gloria a te, Signore.
Amen, gloria a te, Gesù.
Grazie, Gesù. Dice il Signore, perché chiedevo a Gesù questi cambi climatici, ognuno ne spara uno, ognuno c'è la sua idea, ognuno c'è la sua soluzione. Ci sono persone che hanno tutte le risposte. Io chiedevo a Gesù, qual è il tuo punto di vista, la tua parola, Gesù, e dammi delle scritture. Va bene? Gesù mi ha detto, i cambi climatici dei quali i cosiddetti luminari della terra parlano, questi non sono la causa del terribile e micidiale clima che vedete, ma i cambi climatici dipendono dai peccati di uomini impenitenti. Sappiate che il clima peggiorerà nella proporzione dell'aggravarsi dei peccati degli uomini ribelli contro Dio. Le cose andranno di male in peggio, e questo fino al giorno in cui io stesso interverrò e io stesso userò lo stesso clima che gli uomini malvagi hanno distrutto e squilibrato, e riverserò tutta la mia ira sugli adoratori di Satana, come è anche scritto.
Apocalisse 16, 1 a 21. Allora udì dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra. E un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi, nel mare, esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi, fiumi e sorgenti, le acque diventarono sangue. Verso 8. Poi al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco, e gli uomini furono bruciati dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli e non si ravvidero per dargli gloria. Poi sul trono della bestia il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Verso 13. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi. Essi sono spiriti di demoni, vanno dai re di tutta la terra. 18. E ci furono lampi, voci, tuoni e terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. 20. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati. E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello.
Come scritto nella Genesi, io avevo dato non solo la climatologia, ma avevo dato tutta la terra ad Adamo e la sua discendenza per governarli. Il clima è solo uno degli aspetti di quanto perversamente l'uomo si sta comportando. Il clima impazzito è l'immagine dei cuori degli uomini impazziti, che avendomi respinto non sanno più distinguere la luce dalle tenebre. Guai a loro.
Isaia 5, 20 a 22. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Guai a quelli che sono prodi nel bere il vino e abili nel tagliare le bevande alcoliche.
Non solo il clima, ma tutta la terra comincia a ribellarsi all'uomo malvagio e indegno di governarla. Guai ai malvagi che seguono le guide di Satana. Io avevo insegnato e comandato nella legge di come mantenere il perfetto equilibrio sulla terra, rispettare i miei anni sabbatici, fare riposare la terra ogni sette anni.
Levitico 25, 2 a 7. Dirai così ai figli di Israele: per sei anni seminerai il tuo campo, per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti. Ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, né poterai la tua vigna. Sarà un anno di completo riposo per la terra.
Ma gli uomini, ingordi, senza Dio, per secoli non hanno voluto ascoltare, sobillati dai loro Baal e Moloch, idoli di denaro e potere, hanno persino avvelenato la terra coi loro cosiddetti fertilizzanti e abusato fino a ferirla, a offenderla, svuotarla delle sue risorse solo per amore di Baal, di denaro. ma l'umanità malvagia non mi ha obbedito, ma ha sfruttato e violentato la terra, oltremodo, e non ha seguito i miei anni sabbatici. E ora la terra è irrimediabilmente intossicata a morte da sostanze letali, da radiazioni nucleari, prodotti diretti dei peccati di cuori malvagi. Chi semina il vento e disobbedienza miete tempesta e morte, e gli stolti stanno mietendo ciò che hanno seminato. Sapevo che l'uomo non era in grado di governare se stesso, per questo ho mandato Mosè, ho mandato la mia legge per lui, e tutti i profeti ho mandato per preparare la via del Messia Salvatore, ma il mondo non ha voluto, ed è avvenuto come è scritto.
Secondo Pietro 2,22, è avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Giovanni 1,5-14. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
I senza Dio, con i loro mostruosi sfruttamenti, hanno sconvolto un mondo che avevo dato loro in amorevole dono per custodirlo. E ora la terra su cui vivono è divenuta maledetta, non a causa mia e non per mia volontà, ma a causa loro. Non io ho mandato le maledizioni, ma sono stati loro, i senza Dio, che mietono il loro seminato. La stessa terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di innumerevoli miei amati, innocenti Abele, non dà più tutti i suoi prodotti, ma produce le spine e i rovi di alluvioni, terremoti, siccità, incendi, morte e distruzione. Lo stolto uomo si illude dalle bugie del nemico di poter regnare sulla mia creazione senza di me, il grande creatore. La terra, violentata, commette suicidio tramite siccità, incendi, alluvioni, terremoti, intemperie. E questo è il messaggio dei pesci, le balene, i delfini, gli uccelli, le api che commettono suicidio. È il messaggio della morte. Queste amate creature si suicidano. È la scritta sul muro per chi lo vuole discernere. Diedi il mio messaggio per mezzo del mio profeta Daniele a un re malvagio chiamato Belshazzar, il quale, alla pari del mondo di oggi, si illudeva che lui fosse libero di disonorarmi, di insultarmi. Il mio fedele profeta gli diede il mio messaggio.
Daniele 5:25-27. Mene, mene, tekel ufarsin. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato mancante. Perez, il tuo regno è stato diviso ed è stato dato ai Medi e ai Persiani.
La mia mano scrive ora nella natura della terra. È lo stesso messaggio, ma gli stolti e i ciechi dallo spirito non vogliono capire, non vogliono discernere, non vogliono leggere. Il messaggio del suicidio dei miei amati animali rappresenta il suicidio verso il quale gli uomini senza Dio si sono avviati. I terremoti, questi descrivono che la casa dell'uomo costruita sulla sabbia sta per cadere eternamente per sempre. Le alluvioni, cosa scrivono queste? Raffigurano il battesimo di pentimento che solo li potrebbe salvare. Gli incendi ritraggono tutto il loro sistema senza Dio, che ha cominciato a prendere fuoco e durerà fino al fuoco della mia ira finale, Armageddon, e la terra che brucerà.
Apocalisse 20, 9 e 10. Dal cielo discese del fuoco e le divorò, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Il mondo suicida degli umani che mi respingono è ora entrato nella fase finale, l'ultimo stadio. Lo sviamento e l'apostasia della mia Chiesa mondiale ha invitato Satana di mandare il suo vile figlio, cosiddetto Anticristo, e il suo dannante marchio 666, che viene presto e che precederà il mio ritorno. Come vi ho detto, ed è anche scritto.
Secondo Tessalonicesi 2, 1 a 3. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Ed avverrà che dopo di tutto questo, il mondo che mi rigetta mieterà il frutto del loro traviamento. Per via della ribellione contro di me, i malvagi, e per via della disubbidienza della Chiesa apostata, che rifiuta di vincere il mondo per la mia gloria. Ecco, per questo il maligno può portare le infernali guerre atomiche che Satana rovescerà sul mondo. Questo non per volere mio, ma del mondo ribelle che si è scelto Satana come loro Dio. La loro fine, come è scritto, sarà nel lago di fuoco.
Apocalisse 20, 10 a 12. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.
Ed avverrà, come scritto, che il figlio dell'uomo...
Matteo 25, 41 a 46. Dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Apocalisse 20, verso 15. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Ma la mia chiesa fedele, la mia fedele sposa, dico. Malachia 4, 2 a 3. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi e saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Secondo Pietro 3, 17 a 18. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Osea 14, 5 a 9. Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano, i suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite. Saranno famosi come il vino del Libano. Efraim potrà dire: che cosa ho io più da fare con gli idoli? Io li esaudirò e veglierò su di lui. Io che sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà il tuo frutto. Chi è saggio ponga mente a queste cose. Chi è intelligente le riconosca, poiché le vie del Signore sono rette, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Amata sposa, consolatevi dunque con queste parole.
Voglio, ma dell'uomo Vogliamo pulire i fiumi, vogliamo pulire il mare, vogliamo pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo vedere un bimbo che coglie fiori in mezzo a un prato, correre a piedi nudi senza il rischio che si buchi.